Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo chiaramente dei dati diffusi dall'OCSE. L'OCSE oggi diffonde dei dati in un periodo delicatissimo, ne abbiamo parlato molte volte, la guerra dei dazi scatenata da Trump, le risposte europee ma anche canadesi e di altri paesi anche cinesi. Allora, l'OCSE intanto ha tagliato tutte le stime sul PIL mondiale. Lo zero non è tantissimo, ma dal 3,3 al 3,1% rispetto a quanto indicato però solo a dicembre, quindi la revisione è di sì 0,2, ma attenzione, è una revisione di 0,2 a distanza di nemmeno tre mesi dall'ultima previsione, e la revisione è ancora più sensibile sul 2026, meno uno 0,3% in meno rispetto alle attese, si fermerà al 3%. Tutti i paesi esaminati frenano e l'inflazione americana è vista in decisa salita quest'anno al 2,8% contro una stima precedente del 2,1%. Quindi che cosa si attende l'OCSE? Un minor PIL, una minor crescita del PIL mondiale per via delle rigidità che verranno scatenate dai dazi, delle rigidità e anche cali poi, perché il dazio se riduce l'export va a peggiorare il PIL del paese che produce quel bene o quel servizio, ma stima anche un'inflazione americana in netto aumento rispetto alle attese precedenti, e anche qui potremmo parlare di un effetto dazi. È chiaro che se le merci costano di più, questo si traduce in inflazione. L'OCSE poi prende in considerazione i dazi, le misure ritorsive tra Stati Uniti da un lato e Canada e Messico, e prende in considerazione anche i dazi tra USA, Stati Uniti, tra USA e Cina al 25%, sempre con import di acciaio e alluminio. Non sono state prese in considerazione le tariffe contro l'Unione Europea. Tra l'altro il Canada, per via dei dazi, dovrebbe rallentare la sua crescita allo 0,7%, per cui il Messico dovrebbe andare addirittura in recessione con un PIL a meno 1,3%, quindi un 2,5% in meno. Anche il Canada era previsto crescere del 2, andrebbe a un più 0,7% quest'anno, un più 0,7% l'anno prossimo. Effetti anche sul PIL americano, crescita del 2,2 invece che del 2,4, e l'anno prossimo crescita a un solo 1,6%, 1,05% in meno. L'Italia. Per l'Italia la crescita si fermerebbe allo 0,7 quest'anno contro lo 0,9 previsto come effetto dei dazi, e sotto l'1% anche l'anno prossimo, allo 0,9 contro l'1,2% previsto. Perché? Perché l'Italia è un paese molto esportatore e soffrirà più di altri di un pianeta, diciamo così, più protezionista, come l'ha chiamato il capo economista dell'OCSE Alvaro Santos Pereira in conferenza stampa. Dunque Pereira ha anche ricordato che l'ipotesi dei dazi verso l'Europa è stata evocata, non è ancora diventata realtà concreta in alcuni casi, però insomma il rischio è più o meno da una guerra commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti di 9.500 miliardi di scambi e investimenti bilaterali. Lo ha detto l'American Chamber of Commerce e quindi la Camera di Commercio americana, e lo riporta il Wall Street Journal. Parleremo di questo perché c'è una frenata globale dell'economia. Una frenata significativa in Canada, Messico, in parte anche Italia, e frenata anche negli Stati Uniti, e un'inflazione data in aumento. E sarà anche l'occasione per capire come ha cambiato pelle il nostro export, perché colpa anche dei giornalisti, che forse lo raccontiamo male, continuiamo a parlare di un Made in Italy fatto sostanzialmente delle famose 4A: arredamento, agroalimentare, quindi legno arredo, agroalimentare, automotive, chiaramente. E perché lo dico? L'alto anche di abbigliamento, chiaramente la moda, le quattro famose A del Made in Italy. Beh, l'automotive contribuisce molto molto meno, per non dire che contribuisce in maniera negativa negli ultimi anni, ma soprattutto se vai a vedere i grafici di come era composto il nostro export nel 1991, come era composto nel 2008 e com'è composto adesso, beh, noti una trasformazione proprio di pelle. Ne parleremo più avanti con il professor Marco Fortis. Nel 1991 sostanzialmente facevamo 18 miliardi di attivo commerciale, cioè esportavamo più di quanto non importassimo per 18 miliardi di euro equivalenti, perché c'era la lira, e sostanzialmente era tutto abbigliamento, mobili, piastrelle e un pochino, un 10% di metalmeccanica. Le altre voci, penso a farmaci, agroalimentare, agroindustria, vitivinicolo, nautica, ottica, cosmetica, non erano proprio presenti. 1991. Se vai al 2008 scopri che, ripeto, il 90% era fatto da abbigliamento, mobili e piastrelle. Scopri che la voce abbigliamento, mobili e piastrelle era scesa dal 90% dell'export al 44%. Che l'export, che l'avanzo commerciale era salito dai 18 miliardi nel 91 ai 62 miliardi del 2008, ma si erano aggiunti, che cosa? La metalmeccanica, che era salita al 52% di tutto l'export, quindi autoveicoli, ma non solo, tutto il grande export che noi abbiamo sempre avuto verso la Germania di componenti meccaniche, di macchine, di macchinari per produrre macchinari, quant'altro. E iniziava ad affiorare nel 2008 anche un 3% fatto da nautica, ottica, cosmesi, farmaceutica e settore agroalimentare. Veniamo alla fotografia di adesso, cioè 2024, è cambiata ancora, nel senso che la parte classica, quella che era al 90% negli anni 90, è scesa al 30%, abbigliamento, mobili, piastrelle. La metà meccanica, inclusi gli autoveicoli, è scesa al 28%, e chi fa la parte da leone nel nostro export adesso, con il 41% del totale dell'avanzo, che ha toccato i 131 miliardi, l'avanzo commerciale, lo fanno proprio farmaceutica, alimentari, cosmesi, ottica e nautica, settori che noi cerchiamo di raccontare, ma che probabilmente nell'immaginario collettivo non sono così individuati come i grandi artefici del nostro export. Si pensa che il Made in Italy sia ancora molta moda, molto design e legno arredo, e sì, un po' di alimentari. In realtà non è così. Comunque ne parleremo poi, come sempre, anche dell'appuntamento con Alessandro Platerotti, dei rapporti tra Cina e Russia, che si sono molto rafforzati dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ma c'è un dato sul, anche in questo caso sul commercio, sulle che è netto calo, e alcuni vogliono capire perché. Nel frattempo però dalla Cina, contrariamente alle previsioni, è arrivato un dato migliore delle attese sulla produzione industriale. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, e poi sul canale 246 del Digitale Terrestre. Poi affronteremo un altro tema che riguarda più che altro i mercati. Perché? Perché c'è un'analisi molto interessante di Mario Longo su Sole 24 Ore. Allora, sappiamo che da inizio anno, adesso arrivo alle borse, ma mediamente Milano è a un più 12% come piazza affari, Parigi è un più 8%, Francoforte un più 15%, Londra un più 5%, Wall Street ha il segno meno dappertutto, meno 2,5% il Dow Jones, meno 6% il Nasdaq da inizio anno. Perché lo dico? Perché è interessante notare l'effetto del calo di Wall Street sulle famiglie americane, nel senso che, come poi racconteremo, rispetto alla composizione del portafoglio di una famiglia italiana, poniamo di una famiglia europea, negli Stati Uniti già risparmiano molto meno, ma soprattutto investono molto di più nella borsa. Cosa vuol dire questo? Che poi un calo di Piazza Affari ha molto meno impatto sulla propensione al consumo e al potere d'acquisto delle famiglie italiane, che tradizionalmente investono più in titoli di Stato, non dico che non investono in azioni, ma insomma non in quel modo, rispetto a un calo di Wall Street sulle famiglie americane. Questo poi ha una ripercussione sull'economia reale, perché se tu hai investito buona parte dei tuoi risparmi in azionario e l'azionario va giù e non puoi vendere perché andresti a perdere, oppure se sei obbligato a vendere perdi, chiaro che questo ha una ripercussione anche sui consumi interni. Ma visto che parlavo di borse, veniamo alle borse oggi, prima seduta della settimana. Allora, sono mediamente e moderatamente tutte positive quelle europee, con Parigi che guadagna 0,5%, Francoforte lo 0,60, Londra più 0,50, Milano più 0,90%. Come va gli Stati Uniti? Beh, Nasdaq meno 0,2, Standard & Poor's più 0,2, Dow Jones più 0,50, mista oggi. E chi si sta rafforzando è l'euro, di nuovo a quota 1,09,14, su attese di tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti per un'economia fiacca e che rischia di essere fiaccata dalle politiche decise da Trump. Più che rischia, mi sembra un dato di fatto ormai. Per quello che riguarda l'Europa, ancora influenzata dalle speranze di un accordo in Ucraina, di un avvicinamento delle posizioni dopo le dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca, e ancora sul via libera che è arrivato venerdì dal maxi piano di investimenti in Germania, 500 miliardi per infrastrutture, di cui 100 miliardi nel verde. La borsa ha guardato e ha preso atto del taglio delle stime dell'OCSE per via dei dazi innescati da Trump. Non ho detto che li abbia messi solo lui, ma sicuramente chi ha innescato il problema, chi ha innescato il tema e i dazi, è stato lui. Gli altri sono tutti contro dazi. Tra l'altro, a Wall Street sono arrivati i dati sulle vendite al dettaglio, scusatemi, in America sono arrivati i dati sulle vendite al dettaglio, cresciute solo dello 0,2%, contro attese di uno 0,6, e questo ha raffreddato ulteriormente Wall Street, perché vuol dire che iniziano ad arrivare i dati non edificanti sui consumi interni. Bene Netflix, perché è arrivato un aumento del voto del giudizio, e poi bene anche Intel, visto che c'è un giudizio positivo sul nuovo numero 1 Leap Butan, più 6,30%, c'è un giudizio positivo sull'annuncio dei tagli, dei licenziamenti che lui vorrà fare su tutta la fascia di manager di medio livello, ma anche di migliorare la produzione di chip e quant'altro. Sappiamo che Intel in questo momento è grande sconfitto, grande malato nella corsa dei semiconduttori, superato da Nvidia e via così, è rimasto molto, molto indietro. Continua a salire, andiamo a casa nostra adesso, continua a salire sì Leonardo, ma anche vedo Monte dei Paschi sale al 4,2%, Saipem più 3,48, Mediobanca più 2,90, Campari più 2, Snam più 2, Eni più 2, Unicredit più 1,70, Stellantis 1,5%. Allora, per quello che riguarda invece quelle notizie, Banca IFIS che ha lanciato un OPAS sui limiti, il governo non eserciterà il Golden Power sull'operazione. Ancora, la Banca d'Italia ha sanzionato per 480.000 euro di multa il Banco Desio lo scorso 21 gennaio come conseguenza degli accertamenti ispettivi condotti dal 2 ottobre al 15 dicembre 2023. Irregolarità, carenze nell'organizzazione e controlli in materia di trasparenza. Per quello che riguarda invece i titoli in negativo, segnalo oggi, dicevo, debolezza su Leonardo, ma qualche realizzo ci sta, meno 1,14, Brunello Cucinelli meno 2,5, Moncler meno 0,90, Pirelli meno 0,70%. Avete sentito che insomma gli energetici crescono, quando crescono gli energetici c'è sempre un petrolio in rialzo. Oggi non è che abbia fatto tantissimo, però il Brent è tornato a $71, adesso è a 70,90, vabbè, il WTI a 67 dollari. I prezzi comunque sono ai minimi dell'anno, è vero che l'anno è appena iniziato, tra virgolette, però insomma abbiamo la benzina self-service rilevata ieri a 1,781 il litro, il gasolio 1,686. Oh, interessante, sapete che c'è una sfida veramente forte in Cina, ma non solo, si è estesa anche in Europa tra il colosso cinese BYD e Tesla. In questo momento sta vincendo BYD, sono crollate le immatricolazioni di Tesla anche in Cina, sono crollate in Germania, in Europa, sono crollate anche le esportazioni di Tesla dalla Cina verso l'estero. Molti vi legano, ma in effetti ci sono in vari paesi movimenti di boicottaggio nei confronti di Tesla per via delle posizioni di estrema destra, secondo i critici, ma insomma secondo i critici, secondo quello che scrive Elon Musk. Poi ognuno è artefice anche del suo destino e sarà lui consapevole di quello che ha creato. Ma perché lo dico? Perché in questa gara tra BYD e Elon Musk, BYD ha presentato una ricarica ultra veloce per le automobili da 1000 kW che promette di essere il doppio più potente rispetto all'ultima generazione di supercharger V4 di Tesla da 500 kW che la società vuole lanciare in Cina quest'anno. Allora, praticamente quando verrà poi presentata, ma insomma quello che sappiamo è che la nuova ricarica ultraveloce del gruppo di Shenzhen, con picchi di potenza fino a 1000 kWh, potrebbe ricaricare una batteria in circa 10 minuti, quindi la metà dei 20 minuti minimi con le batterie 500 kW e quelle della Tesla. Ora è chiaro che questo non risolve il problema benissimo, tutta questa energia come la produciamo, però è interessante nella sfida tra i due marchi. Tra l'altro BYD sta rafforzando la sua sfida anche in Europa, perché starebbe pensando di realizzare un nuovo impianto in Germania. A Berlino già c'è la Gigafactory europea di Elon Musk, e sarebbe in questo caso il terzo stabilimento di BYD dopo quello programmato in Turchia e in Ungheria. Ho visto che qualcuno continua a criticare quando parlo di Venezia e del ticket d'ingresso. Io l'avrei messo A, molto più alto, B, secondo me si dovrà arrivare in alcuni momenti, carnevale, alcuni picchi, al numero chiuso, perché insomma non è pensabile. I diritti sono dei residenti, non sono dei turisti. I turisti se possono ci vanno e se non possono non ci vanno. Perché lo dico? Perché tutti quando dico al ticket non è un museo, tanto ho fatto notare molte volte che ci sono intere aree anche abitate nel mondo, parchi naturali dove entri solo se ti prenoti, riserve naturali con popolazione anche indigena dove entri solo se ti prenoti. Beh, insomma, in Giappone, che non mi sembra un pericoloso paese comunista, hanno alzato a 24 euro la quota il biglietto d'ingresso per raggiungere la vetta del Monte Fuji e tutto il percorso attorno. Per carità, non è qualcosa che cambia il futuro dell'economia, però se vuoi camminare sul sentiero Yoshida il prezzo è raddoppiato. Tra l'altro c'è una quota giornaliera di massimo 4.000 persone. Nessuno ha gridato allo scandalo in Giappone. Vedo alcuni report sul uno in particolare della Banca Centrale Europea sull'andamento dei prezzi delle case, che dice la Banca Centrale Europea, i prezzi delle case restano ancora elevati e potrebbero salire ancora. Interessante la posizione del premier spagnolo Sanchez, che ha detto: dobbiamo evitare un'altra bolla immobiliare come quella che portò il paese al disastro nella crisi finanziaria del 2008. E quindi cioè, c'è tutto un piano in Spagna per investire negli alloggi popolari. Torniamo all'Italia. Allora, la riforma dell'IRPEF, insieme alle due forme di decontribuzione previste per il 2024, ha comportato un miglioramento, lo scrive oggi l'Istat, del reddito disponibile per quasi 12 milioni di famiglie, se almeno uno dei membri della famiglia è percettore di reddito da lavoro dipendente, per un totale di 586 euro in più all'anno. Ci sono però 300.000 famiglie che registrano una perdita dopo le riforme, in media 426 euro all'anno, ma sono solo 300.000 rispetto alle 12 milioni di famiglie che hanno un vantaggio, ed è riconducibile in larga parte la perdita del diritto a bonus dell'IRPEF. Ancora per quello che riguarda però le misure del 2024, dice l'Istat, hanno avuto un basso effetto sulla disuguaglianza e sull'equità, cioè per ridurre la disuguaglianza e aumentare l'equità. Il famoso indice di Gini, che misura la disuguaglianza, è aumentato di poco più di un decimo di punto. Questo perché c'è stato il passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione. Veniamo ancora a due dati. L'inflazione in Italia nel mese di febbraio è stata all'1,6%, leggermente in aumento, ma insomma ancora a un dato assolutamente sotto il 2%. Devo dire che i beni alimentari hanno fatto non lavorati più 2,9%, quelli lavorati più 1,9%. Invece ci sono state altre voci che sono calate, servizi ricreativi sono cresciuti di meno delle attese, quella dei beni ha avuto un rialzo da più 0,7 a più 1,1, quella dei servizi rallenta da più 2,6 a più 2,4, però alla fine la cosa importante è che da un lato l'inflazione sta ampiamente sotto il 2%, dall'altro il carrello della spesa, quindi l'inflazione dei beni a maggior frequenza d'acquisto e quelli che non puoi non comprare perché sono alimenti, igiene personale, pulizia della casa, è salito a un più 2%, meno delle attese e sostanzialmente quasi identico all'inflazione generale. Ancora, per quello che riguarda la richiesta di infrastrutture di carattere ferroviarie, c'è stata una richiesta oggi molto, molto forte del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha chiesto un'azione forte alla rete ferroviaria italiana per riparare la ferrovia Faentina che collega Firenze a Faenza. E chiaramente poi ha chiesto anche l'intervento dell'ANAS per altre iniziative di carattere stradale. E Campi Flegrei invece, questa mattina era ospite a 24 mattino il ministro per la protezione civile, e mi riferisco chiaramente al ministro Musumeci, che ha detto che il sisma bonus non ha funzionato.
Per fare questo abbiamo immaginato un intervento dello Stato e un intervento del proprietario. Abbiamo già previsto 100 milioni, i primi 100 milioni di euro, e la disponibilità la alimenteremo fino al 2029. Sì. Nel caso in cui dovesse aumentare
un sisma bonus rafforzato, ministro, in sostanza, mi sembra di capire.
Non lo chiamerei sisma bonus perché non è stato ben utilizzato.
Lo sappiamo.
Diciamoci la verità, insomma, si pensava soprattutto al cappotto, proprio perché gli italiani non abbiamo una particolare propensione al rischio, alla cultura del rischio. Sì. Però non c'è dubbio che lo Stato sta intervenendo con oltre mezzo miliardo per consolidare le infrastrutture pubbliche, a cominciare dalle scuole, e non è un caso marginale. Abbiamo previsto 35 milioni per consentire alle persone che hanno dovuto lasciare le case per la scorsa del maggio scorso a poter intervenire per renderle di nuovo agibili, e come le dicevo 100 milioni, 20 milioni l'anno per concorrere alla messa in sicurezza, diciamo, per capirci, delle case che i proprietari riterranno doverli adeguare. Quindi lo Stato c'è con tutto quello che può fare. Certo, non possiamo bloccare le scosse e non possiamo neanche neutralizzare l'attività del vulcano, però non serve il panico, serve soltanto continuare a comprendere che si vive su uno dei più complessi vulcani al mondo.
Sì, beh, diciamola tutta, si vive anche perché c'è stata una valanga di abusivismo, si vive perché in molte di quelle aree non dovresti proprio abitarci, ma andremo troppo in là o anticiperemo troppo la classifica. Dunque, vado adesso sul meteo e poi parliamo dell'effetto del calo di Wall Street sui consumi americani. C'è un ascoltatore che mi dice, guardi che la Costituzione relativamente non tanto al ticket d'ingresso su Venezia, ma al numero limitato, diceva, cioè, la Costituzione prevede la libera circolazione sul territorio dello Stato, unica eccezione ai motivi sanitari o di ordine pubblico. Quindi, secondo lei, io non ho mica detto che non puoi andare a Venezia, ho detto che metti un numero. 150.000, cos'è che c'era durante il canale? 150.000 al giorno, non mi ricordo più. Metti un numero. Tutti quelli che si prenotano circolano liberamente. Se però poi la città non regge, o secondo il suo geniale ragionamento, se domani poniamo 8 milioni di indiani vogliono visitare Venezia una botta sola, cosa facciamo? Libera circolazione dello Stato, i residenti si chiudono in casa. Poi certo, uno mi ha scritto che Venezia affonda perché ci sono troppi turisti. No, a Venezia non affonda, e casomai l'acqua che sale, e B, non sono i turisti a farla affondare. Però guardi, raccolgo lo spunto, sarebbe bello fare una campagna, non venite, venite scaglionati, così la città non affonda. Non è una barca però, libera circolazione, certo, e chi se ne frega dei residenti della città, libera circolazione. 8 milioni di indiani, brasiliani, americani, tutti dicevano andare nello stesso giorno, li prendiamo tutti. Meteo, pubblicità e poi il primo tema, dai.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
17:39 minuti, dunque chiedo all'ascoltatore, faccia quello che vuole, di smettere di scrivermi su Venezia, la Costituzione. Allora, ha detto lei, la ricordo anch'io, la libertà può essere limitata solo per motivi di sanità o di sicurezza. Bene, si stabilisce che sopra un certo numero la città non è più sicura, non è più funzionale, e metti un blocco all'ingresso, non a pagamento a quel punto, semplicemente a prenotazione. Quindi è anche più democratico e tocca meno il censo e quindi la ricchezza. Metti un limite, se ti prenoti bene, se no poi ci sono gli alberghi, anche gli alberghi si esauriscono e via così. Ma non posso fare la puntata adesso su Venezia, abbia pazienza anche lei. Poi mi continuano a scrivere altri ascoltatori, guardi che il vero problema sono le bande di borseggiatori e gli scippi, sì, che sono diventati una piaga a Venezia da qualche anno. Guardate, c'è la riforma Cartabia, però bisogna dire tutte le cose. La riforma Cartabia, nelle varie cose che ha introdotto anche che il reato può essere perseguito, quello del borseggio, solo per una denuncia di parte. Allora, siccome molti dei di chi viene derubato sono turisti che stanno poche ore e se ne vanno, difficilmente vanno in caserma o in questura a denunciare, perché le persone si conoscono. Poi c'è quella che è sempre incinta, lo sappiamo, e quindi non può essere arrestata. Ma insomma, c'è un problema anche di come è stata modificata dalla riforma Cartabia la legge. Quindi il governo, se vuole, visto che ha varie iniziative sulla giustizia, può cercare anche di cambiare quella norma, la denuncia che deve arrivare da chi è stato oggetto di scippo. Detto questo, ne riparleremo, andiamo col primo tema e parliamo del calo, scusatemi, di Wall Street, che è un calo che segnala le preoccupazioni degli investitori americani, anche perché è netto, lo ricordavo prima, l'Italia, l'Europa più o meno è in crescita tra il 12, 13, 10%. Da inizio anno l'America è sotto di un 2-3% sul Dow Jones e 6% anche sul Nasdaq, che è un calo che va letto intanto come una bocciatura di Wall Street sulle, o un'estrema preoccupazione di Wall Street sulle politiche annunciate e messe in atto in parte da Trump. E sappiamo che poi il Nasdaq, insomma, negli ultimi tempi, dal 5 febbraio, il calo è anche più forte, Wall Street meno 7, Nasdaq meno 10, se prendi non inizio anno ma il 5 febbraio, Tesla meno 34, Nvidia il 3%. C'è una cosa che invece si sa meno, e cioè quanto impatto ha il calo di Wall Street sui consumatori americani, non sugli investitori americani. Mi ha scritto Moria Longo del Sole 24 Ore, che è qui nei nostri studi. Buonasera Morio.
Buonasera,
Moria.
Buonasera a tutti.
Buonasera Moria. Allora, perché lo dico non è intuitivo? Perché uno pensa che il calo di Wall Street, un po' come avviene in Europa, riguardi solo una piccola fetta di persone che hanno anche divertimento, amore, piacere, piace il rischio e quindi investono in borsa. Ora, in realtà la quota degli americani che hanno il patrimonio investito in borsa in realtà è molto più alta rispetto a quello che noi facciamo di solito in Europa.
Sì, perché se noi in Europa, soprattutto se guardiamo l'Italia, in Italia siamo bot people, noi investiamo tendenzialmente storicamente in titoli di Stato, per cui mentre invece investiamo poco in borsa, abbiamo anche un mercato azionario molto piccolo. In America è l'esatto opposto, in America, negli Stati Uniti, le famiglie investono tantissimo a Wall Street, tant'è vero che quando c'era il Covid, la pandemia e lo Stato dava soldi alle famiglie, Wall Street saliva anche perché molte famiglie usavano quei soldi per investire in borsa, quindi è proprio una cosa culturale statunitense. Difatti hanno un mercato molto sviluppato. Allora, viene fuori da uno studio dell'American Association of Individual Investors che il 67,9% dei patrimoni delle famiglie americane è investito in borsa. Loro non dicono in quale borsa, ma ovviamente principalmente è Wall Street. E il 67,9% a febbraio, questo è il dato di febbraio, che tra l'altro è un po' in calo rispetto al dato di gennaio quando era il 69%, perché poi anche loro con il calo della borsa hanno un po' disinvestito e hanno aumentato il cash. Quindi quando la borsa scende c'è un impatto diretto. Allora, questo 67,9% del patrimonio è in parte investito direttamente a Wall Street dalle famiglie, in parte indirettamente attraverso fondi pensione, quindi in vario modo. Quindi è tutto questo.
Beh, già il dato è impressionante, però, perché se noi pensiamo all'Italia, cioè io non conosco nessuno, al di là del ceto sociale, del censo e quindi della ricchezza disponibile, che abbia il 68% della sua ricchezza. Adesso, per carità, qualche milionario se lo potrà anche permettere, ma diciamo, nelle persone che fanno il ceto medio, che fanno il grosso dei consumi, io non conosco nessuno in Italia che abbia il 70% di tutti i suoi risparmi messi in azioni a piazza affari, perché come tu ricordavi noi veniamo da una tradizione di bot people, quindi e con i rendimenti che ci sono stati, e vorrei anche vedere, magari ci sono fondi pensione o i piani di investimento accumulo di capitale, però dire che tu hai su 1000 euro di risparmi 700 euro investiti in borsa da noi non sarebbe storia.
No, assolutamente. Va detto che anche negli Stati Uniti ovviamente c'è una differenza tra classi sociali.
Beh, certo.
C'è uno studio della Federal Reserve, per esempio, che fa vedere che l'esposizione verso la borsa, verso il mercato azionario, è principalmente per le famiglie bianche, è molto meno per le famiglie nere, molto meno per gli ispanici, e poi c'è anche una differenziazione molto forte tra classi di reddito. Ovviamente chi ha redditi molto alti, certo, è molto esposto, e questo è ovvio. Però comunque loro hanno generalmente come popolazione un'esposizione molto forte, e quindi il calo di Wall Street va a impattare direttamente sui consumi. C'è uno studio non recentissimo, comunque di un paio di anni fa, della National Bureau of Economic Research, che stima che per ogni rialzo, e loro calcolano il rialzo ma ovviamente funziona anche a ribasso, di un euro di Wall Street, cioè ogni euro guadagnato a Wall Street si traduce nell'arco dell'anno in 3,23 centesimi di consumi aggiuntivi. Quindi lo stesso vale a ribasso. Ogni euro, ogni dollaro di ribasso di Wall Street significa, adesso non so se esattamente 3,23 come rialzo, comunque significa un calo dei consumi, e quindi la crisi di Wall Street rischia poi in un certo senso di autoavvitarsi. Wall Street scende perché la gente teme che le politiche di Trump vadano a penalizzare l'economia, quindi la gente consuma meno, ma consuma meno anche perché ha un effetto, la discesa di Wall Street ha un effetto sulla ricchezza delle famiglie che piano piano non è trascurabile.
Allora, ci sono dei segnali che stanno arrivando, al di là di quello che raccontavo sulle vendite al dettaglio americane, che sono cresciute solo dello 0,2% contro attese dello 0,6%, ci sono anche dati, chiamiamoli così, più empirici. Delta Airlines ha tagliato le previsioni di vendita per il primo trimestre. Perché? Perché, dice, c'è una riduzione della fiducia dei consumatori e delle aziende. Anche American Airlines questa mattina ha messo in guardia da perdite più consistenti per l'indebolimento della domanda di viaggi di piacere. E poi c'è l'indagine mensile della Federal Reserve di New York che dice che le famiglie si sentono tristi per quanto riguarda la loro situazione finanziaria per l'anno prossimo. Adesso resto sul tema perché poi devo andare anche a Platerotti per un'ultima domanda a te Moria dopo il traffico. 349-238-6666 per sms WhatsApp.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
17:50 minuti, rispondo un ascoltatore, non so se sia veramente dal Trump bump, cioè dalla spinta che ci si attendeva all'economia americana di Trump, siamo passati al Trump slump, come dicono con un gioco di parole gli americani, al crollo dovuto a Trump. Sicuramente c'è moltissima incertezza che si è scatenata, non solo sull'andamento del PIL, poi ne parleremo, il rapporto dell'OCSE su questo oggi è chiarissimo. Tutti i paesi vanno a avere un calo del PIL per via della guerra commerciali, ma si è scatenata anche su Wall Street. Da questo punto di vista chiedo un'ultima cosa, Mario Longo, ma torno in Europa. Abbiamo visto non solo un rafforzamento dell'euro sul dollaro perché ci si attende che taglino i tassi in America, ma anche una leggera risalita dei mutui al tasso variabile e comunque una non discesa, se va bene, ai livelli che ci sarebbe attesi dopo gli ultimi tagli della Banca Centrale Europea. E ti risulta, cioè c'è un tema di rendimenti in rialzo, perché tasso variabile è una cosa, ma c'è anche tutto il tema del debito pubblico, dei titoli di Stato in Europa?
Sì, assolutamente, in Europa i tassi di mercato stanno risalendo anche velocemente, soprattutto quelli dei titoli di Stato, che però poi quando salgono quelli si tira su un po' tutto il resto. Il motivo è legato anche qui a Trump, è il riflesso di Trump, cioè Trump ci sta costringendo l'Europa a varare piani di investimento pubblico molto forte sulla difesa, per esempio il piano von der Leyen, si parla di questi 800 miliardi che in gran parte dovrebbero essere presi dagli Stati, cioè, a parte 150 miliardi che dovrebbero arrivare dall'Europa, tutto il resto devono essere gli stati a investire. Poi c'è il piano in Germania, il piano di Merz, il nuovo futuro cancelliere, un piano da 500 miliardi di investimenti in infrastrutture. Ebbene, tutti questi soldi dove si prendono? Questi sono debiti pubblici. Quindi il mercato sta iniziando a capire che gli stati in Europa dovranno aumentare i debiti pubblici per finanziare tutte queste cose. Allora, il fatto che la Commissione Europea ci dica che scorpora questi tipi di investimenti dal calcolo,
sì, non frega niente,
ai mercati non cambia niente, debito è debito rimane, sia che lo calcoli, sia come uno fa la dieta e dice no, però i biscotti non li calcolo nel calcolo delle calorie, uno può farlo ma comunque i biscotti sono sempre. Quindi il mercato teme, pensa che i debiti pubblici aumenteranno a partire dalla Germania e questo sta facendo salire ovviamente i rendimenti dei titoli di Stato. Il mercato chiede più tassi di interesse più alti sui titoli di Stato per comprarli, anche perché ci si aspetta una ondata di nuove emissioni e questo sta facendo salire un po' i rendimenti e i tassi di interesse un po' ovunque, con riflessi poi anche su tutti gli altri. In America sta accadendo l'esatto opposto, lì ci si aspettava grandi deficit da parte di Trump, invece Trump sta tagliando, sta dando, a partire dalle operazioni che sta facendo Musk con il suo Doge, ma dà l'impressione di voler tagliare, di non voler aumentare il deficit, di voler far investire le imprese, non lo Stato, e quindi là i rendimenti dei titoli di Stato stanno scendendo.
E poi c'è un'attesa di taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti, per cui da questo punto
sì, questo anche in Europa, in America non era atteso fino a poco tempo fa, adesso ci si attende un taglio dei tassi.
Ma tanto in America è un po' diverso, perché mentre in Europa l'inflazione è ancora, diciamo, sotto controllo, in America le pressioni sulla Federal Reserve faranno tagliare i tassi nonostante l'inflazione stia risalendo. Perché? Perché ci si attende appunto una stagnazione economica in America e quindi vai a rendere più facile l'accesso al denaro. È in collegamento Alessandro Patriotti, con cui parleremo di Cina. Alessandro, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano e a Moria Longo,
però, con piacere. Però non mi faccio sfuggire l'occasione di sentire il tuo commento su quello che ricordava Moria, cioè quando tu hai le famiglie americane che sono quasi al 70% investite come ricchezza in Wall Street, nell'azionario, è chiaro che la risposta di Wall Street in questo momento non riguarda solo la finanza su Trump, riguarda poi i consumi futuri degli americani.
Ma non c'è dubbio, tutti i piani pensionistici, pubblici, privati, aziendali, cadono su Wall Street, sia in termini di investimenti azionari che di investimenti obbligazionari. Quindi attenzione, perché questa loro apparente indifferenza da una parte ha una logica: il mercato aveva corso in modo folle in questi ultimi 2 anni, quindi è vero che c'era una sopravvalutazione di tanti titoli, lo sappiamo, abbiamo visto che scrematura sull'high tech, ma dall'altra parte la percezione degli americani è una percezione di impoverimento, anche nel caso in cui fosse piccolo, ma vedere la borsa che crolla è un segnale chiarissimo di impoverimento per loro, e questo giocherà sicuramente contro Trump. Sulla questione dei tassi, che sentivo dire, assolutamente lì il problema adesso anche per la BCE, attenzione, è quello di non poter tagliare, come si stava dicendo, perché se c'è questo aumento della spesa, del debito enorme, e della spesa, c'è un possibile surriscaldamento dell'economia nuovamente, e quindi dell'inflazione. Il dibattito fra gli economisti adesso è della pausa, per esempio, sulla BCE, proprio per questo motivo, per vedere se c'è un vero via a questi piani di investimento così massicci nella difesa e nelle infrastrutture, perché ricordiamo che quello tedesco per più della metà parliamo di infrastrutture, di difesa, e allora lì dovrebbe sicuramente più difficile tagliare ulteriormente, e non a caso vediamo il rafforzamento dell'euro. Questa è una scommessa preventiva del mercato.
Sì, sì, per cui che l'euro, che la BCE tagli meno, non tagli proprio, mentre andrà a tagliare la Federal Reserve.
Sulla questione americana sappiamo, appunto, lì è un punto interrogativo, perché la pressione di Trump sulla Fed esiste ed è sempre esistita, per cui la sappiamo già dal primo mandato che c'è questa moral suasion, al contrario, fortissima del governo. Bisognerà vedere come si comporta, perché ovviamente se il tempo, ad esempio, vedi, delle uova che noi abbiamo cavalcato per primi.
Il tema delle uova che noi ci siamo fatti le uova sulle uova, nel senso che adesso vedo che tutti i giornali, Trump che vuole chiedere le uova alla Danimarca, ma vuoi la Groenlandia o vuoi le uova, no? Tutto vuoi, conoscendo l'uomo vorresti tutto. Grazie a Moria Longo. Alessandro, resta con noi, perché grazie con te vorrei parlare invece di Cina dopo GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. È rimasto in collegamento con noi Alessandro Praterotti, perché al di là dell'impatto del calo di Wall Street sulle famiglie americane, che come ricordavano sia Moria Longo che Alessandro Praterotti, sono molto molto investite in azioni, si calcola una media del 70% dei risparmi, e molto più di quanto non avvenga in Europa, l'attesa a questo punto è di calo dei tassi negli Stati Uniti e forse sospensione dei tagli dei tassi in Europa. Vedremo cosa farà la Banca Centrale Europea, perché nel frattempo l'Europa si sta impegnando, a partire dalla Germania, in un massiccio piano di investimenti che utilizzeranno fondi pubblici, quindi nuovo debito, non solo la difesa nel caso della Germania, anche le infrastrutture. Veniamo alla Cina e ci avviciniamo al rapporto dell'OCSE, che commenteremo fra un attimo, perché all'ultimo congresso nazionale del popolo, Alessandro, il partito ha fissato la crescita al 5%, che in Cina è proprio il minimo sindacale. Devo dire che l'OCSE oggi ha detto che la crescita in Cina rallenterà dal 4,8% di quest'anno al 4,4% l'anno prossimo, e è l'unico paese dove le stime sono state confermate, tutti gli altri paesi ne hanno viste a ribasso. Però non è una gran crescita. C'è un dato oggi però sulla produzione che va in controtendenza, Alessandro.
Sì, allora il punto è proprio là. Adesso la questione della Cina è che tutti questi dati, ma come quelli che riguardano un po' tutti, non riflettono quello che succederà se Trump va avanti con la guerra commerciale. Quindi qualunque analisi legata alla situazione attuale resta condizionata a quello che succederà sul piano delle tariffe internazionali, perché naturalmente la crescita per tutti questi paesi a grande esportazione, parliamo della Cina ovviamente, e per l'Europa, dipenderà molto da quello che succede là. Lì, per quanto riguarda l'aspetto interno, la sorpresa della produzione è legata ancora a quanto stavi dicendo su Xi, ovvero come crescere, e la crescita sarà legata per la Cina sempre di più alla domanda interna. Tutto quello che sta avvenendo è stimolare la produzione in modo da aumentare il più possibile il reddito pro capite, perché questo è il limite che ancora la Cina ha reale, perché il reddito pro capite resta basso malgrado la crescita del PIL, e quindi vediamo in questo momento che gli stessi mercati ci credono che faranno questa, ma questa è un po' la ricetta che aveva dato anche Draghi per l'Europa: aumentate la domanda interna e la produzione interna se volete un futuro, perché con le incertezze che ci sono sul piano del commercio internazionale la domanda estera sarà sempre più volatile e anche soprattutto esposta alle liti internazionali. Nel caso della Cina, questo è da tenere presente, perché in questi giorni, come sai, sono state forti polemiche, anzi sorpresa per dire, è calato l'interscambio nei primi due mesi. Attenzione, perché quello che, anzi, ti darà soddisfazione a te questo, sentire questo: dietro il calo dell'interscambio dei primi due mesi e soprattutto quello cinese verso la Russia, e non parlo del contrario, che cosa c'è? C'è una guerra commerciale non troppo sotterranea fra i due sulle auto.
Certo.
Perché la Russia ha imposto delle sanzioni che nemmeno quelle di Trump, ti faccio un esempio perché non credo
che, e meno male che sono amici, diciamo, cinesi,
esatto,
e russi.
Allora, da gennaio ogni auto importata dalla Cina in Russia costa $7,500 sopra il prezzo di listino, è il doppio delle tasse che c'erano prima. Non solo, questa cifra crescerà del 15% l'anno fino al 2030.
Questo perché c'era stata un'invasione di auto cinesi nel mercato russo, se non ricordo male.
Esattamente, e allora lì lo stop. Questo naturalmente ha avuto un effetto molto forte in gennaio e febbraio, perché la Cina ha stoppato immediatamente le esportazioni o ha rallentato molto. Fra l'altro, ti parlo solo sul settore dell'usato, più 612% le esportazioni cinesi. Stiamo parlando di un'invasione che noi nemmeno ce ne immaginiamo. Quindi,
no, vabbè, ho capito, però se te lei con la Cina, tu
poi
sai che quello è il rischio. Dimmi.
Esatto, quindi per questo bisogna farli investire in fabbriche dove vogliono vendere, perché il ticket deve essere quello. Come sta facendo Trump? Che cosa ha chiesto a Taiwan? Investite qui, se volete che vi protegga. Questo è un po' il concetto.
Sì,
ma attenzione.
Quando si può investire qui, perché voglio dire, in alcuni beni non puoi fare l'investimento. Dimmi, Alessandro.
A parte questo, c'è la questione del perché si vedono delle flessioni sull'interscambio. Allora, la prima questione riguarda le operazioni sommerse. Gran parte dell'interscambio fra Russia e Cina passa attraverso paesi terzi per evitare tutte le sanzioni, le questioni dei controlli americani e sanzioni. Le petroliere, ormai, fai conto che oggi leggevo che ce ne sono oltre 64 attualmente che non rientrano nelle sanzioni e che trasportano in paesi terzi petrolio russo che finisce in Cina. Quindi salta la contabilità. Secondo punto, l'uso dei bitcoin. Questo ormai non è un segreto che la Russia sta utilizzando fortemente i bitcoin per sottrarsi proprio a essere individuata nelle transazioni commerciali, dove e come le fa. E l'impennata, questo è stato riportato da gran parte, viene riportato in questi giorni proprio dalla stampa non solo specializzata ma quella internazionale. Attenzione, perché questo sta aumentando e perdiamo la percezione delle partite finanziarie, perché non passano più per i circuiti bancari tradizionali ma attraverso le piattaforme di interscambio dei bitcoin. Quindi questo è un altro elemento che sta distorcendo i dati e di cui bisogna sicuramente tenere presente. E poi ti ho detto l'auto. In ogni caso adesso bisognerà comunque ricordare una cosa: Cina ad oggi resta il più importante partner commerciale dagli ultimi 14 anni, sono 14 anni consecutivi, quindi non l'Ucraina. La Russia è all'ottavo posto nell'interscambio per la Cina e sta crescendo, quindi quei dati congiunturali che cerchiamo di analizzare adesso non solo sono falsati da quello che sta accadendo, ma soprattutto, ripeto, qui la questione è che in questo momento i rapporti fra i due paesi, e finché non si risolverà in qualche modo un nuovo ordine mondiale, resteranno questi.
Grazie, sono molto interessante anche la parte, insomma, di imbarazzo e dazi successivi che si è generata in Russia per l'invasione di veicoli cinesi. Noi restiamo sul tema, diciamo, rallentamento della crescita mondiale, perché è uscito il rapporto dell'OCSE oggi e l'OCSE dice solo una cosa, dice: guardate, alla fine tutta la crescita, vabbè, la Cina è rimasta al 4-8%, ma tutta la crescita mondiale, europea, statunitense, canadese, messicana e quant'altro, viene rivista a ribasso per un unico e solo motivo: la guerra commerciale scatenata da Donald Trump, ossia i dazi.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
L'OCSE ha tagliato infatti le stime sulla crescita mondiale dello 0,2, quindi dal 3,3 al 3,1%, ed era, la stima era di dicembre, quindi di pochissimo tempo fa. Anche il 2026 1,03% in meno, dal 3,3 al 3%. Stime sugli Stati Uniti, crescita più bassa quest'anno, PIL più 2,2% contro il 2,4 stimato, l'anno prossimo PIL americano più 1,6 contro il più 2,1 precedentemente stimato. Impatto sul Canada, la crescita dovrebbe calare dal 2% al solo 0,7% sia quest'anno che l'anno prossimo. Impatto sul Messico, va in recessione, meno 1,3% contro stime di sostanzialmente di un più 1,3 più 1,5%, meno 1,3 quest'anno è meno 0,6, l'anno prossimo anche qui contro stime di un più 1,5-1,8. Quindi recessione per il Messico, crescita molto debole per il Canada, crescita rivista a ribasso per gli Stati Uniti. L'effetto sull'Italia, l'OCSE ha fatto notare che noi siamo un paese fortemente esportatore, quest'anno il PIL dovrebbe fare lo 0,7, quindi non lo 0,9, non l'1% previsto inizialmente, anche l'anno prossimo non l'1,2 ma solo lo 0,9%. Ora, queste stime sono state fatte senza tener conto dell'impatto dazi sull'Europa e quant'altro, solo andando a guardare i dazi acciaio e alluminio su Messico e Canada. Vengono considerati però anche quelli del 25% tra i imposti degli Stati Uniti verso l'importazione di acciaio ed alluminio cinese. Non vengono ancora prese in considerazione le eventuali tariffe contro l'Unione Europea, e questo non mi fa stare tranquillo, perché vuol dire che il dato per l'Europa potrebbe essere anche peggiore. Allora giro la domanda al massimo esperto in Italia, a mio avviso, di export e soprattutto di come è cambiata, perché poi vorrei fare un approfondimento su questo, la pelle dell'export italiano. Quindi grazie al professor Marco Fortis, che insegna economia industriale e commercio estero alla Cattolica di Milano, è anche direttore e vicepresidente della Fondazione Edison. Buonasera Fortis.
Buonasera.
Dunque, un primo commento sulle previsioni dell'OCSE, che temo possono essere quasi prudenti, perché se non inserisci l'effetto dazi sull'Europa, però devo dire che l'OCSE sembra quasi rassegnato che vi sarà un effetto rallentamento economico per via della guerra commerciale. Fortis.
Beh, le previsioni diffuse oggi sono soprattutto devastanti per i paesi vicini agli Stati Uniti, Canada e Messico, perché di fatto l'applicazione dello scenario Trump al NAFTA significa la demolizione completa dell'accordo di libero scambio tra i tre paesi, quindi come se tornassimo indietro di tanti anni, e tutta la crescita economica che i tre paesi uniti erano riusciti a costruire col libero scambio viene annullata in un solo colpo. Quindi soprattutto per il Messico ci sono dei cali di previsione rispetto alle previsioni precedentemente formulate molto significative, con una previsione di recessione, come è stato detto. Per l'Europa la situazione è ancora in stand-by ed è difficile valutare, anche se poi c'è nel rapporto OCSE un grafico che mostra chiaramente i punti di PIL che dipendono dagli scambi con gli Stati Uniti, dove si vede chiaramente che c'è un gruppo di paesi che sono soprattutto i paesi vicini come Messico e Canada, e poi successivamente la Cina, poi la Germania, e poi viene l'Italia, come peso dell'interscambio con gli Stati Uniti in termini di punti di PIL. Naturalmente non vuol dire che tutti quei punti di PIL andranno persi nel caso che verranno applicati i dazi, perché bisognerà vedere solo quanta parte degli scambi risentirà dei dazi, però certamente lo scenario è preoccupante. e quindi dobbiamo aspettare con una certa trepidazione ciò che avverrà nelle prossime settimane.
Sì, anche perché per alcuni settori è molto difficile, se non impossibile, stornare quell'export, diciamo, su altri mercati, no? Perché facciamo l'esempio del vino, sì, che neanche puoi non dare del vino che non viene comprato in America. Il mercato tedesco, che magari già saturo, ma vale anche per i macchinari e quant'altro. Non è facilissimo aprirsi nuovi mercati, anche perché noi è anni che ci apriamo nuovi mercati. Sì, si può sempre migliorare in qualche paese, professor Fortis, ma non è che gli imprenditori italiani non abbiano esplorato tutte le possibilità in questi anni.
No, no, anzi, esattamente il contrario. Se c'è un paese che ha applicato quei miti, diciamo, del mainstream economico che venivano incarnati dagli Stati Uniti e dalla Germania, cioè globalizzazione, capacità di andare nel mondo, è stata proprio l'Italia che, anche se nessuno lo sa, forse o pochi lo sanno, ha saputo incarnare quei valori. Siamo andati su tutti i mercati, abbiamo il paese con la più alta diversificazione di prodotti esportati a livello mondiale, e abbiamo aggiunto, accanto a settori che un tempo erano per noi tipici, forti, caratteristici del Made in Italy, nuovi settori che in cui una volta non avevamo surplus commerciale.
E qui vorrei fare un leggero approfondimento, in attesa di sapere poi come andrà a finire sui dazi. Allora, non posso mostrare i grafici in radio, però nel 1991 esportavamo 18 miliardi di euro equivalenti di export, adesso siamo arrivati, lo dico, di surplus, scusatemi, cioè la differenza tra quanto esportavamo e quanto importavamo era vantaggio anche nel 91 nostro, c'era un avanzo di 18 miliardi. Segnatevi queste cifre. Questi 18 miliardi di avanzo erano fatti per il 90% dall'esportazione di abbigliamento, quindi moda, mobili e piastrelle. Poi c'era un 10% che era di avanzo commerciale, che ci arrivava dalla metalmeccanica, quindi macchine, macchinari e anche autoveicoli. Questo nel 91, il resto non esisteva nell'avanzo commerciale. Andiamo al 2008, l'anno di Lehman Brothers. L'avanzo commerciale italiano sale a 62 miliardi, ma accanto a abbigliamento, mobili, piastrelle, che scende dal 90% al 44% del totale dell'avanzo, è arrivato in maniera prorompente la metalmeccanica, che nel 2008 faceva la metà, a quel punto, di tutto l'avanzo commerciale, 52%, e si affacciano nel 2008 con solo il 3% nell'avanzo commerciale farmaci, alimentari, cosmesi, ottica e nautica. Arriviamo ai giorni nostri, anno 2024, e scopriamo che l'avanzo commerciale italiano, che ha toccato i 131 miliardi di euro, di cui 42 sono frutto dell'avanzo con gli Stati Uniti, ma dicevo, l'avanzo commerciale è fatto in parte ancora minore dal abbigliamento, mobili, piastrelle, scesi al 30% del totale. È scesa molto il contributo della metalmeccanica, per via degli autoveicoli soprattutto, è scesa al 28%, e chi fa la parte del leone, professor Fortis? Beh, settori che spesso non vengono individuati come Made in Italy classico, cioè abbigliamento, design, legno arredo e quant'altro, ossia farmaceutica, cosmesi, ottica, nautica e poi anche settore alimentare. Professore.
Il settore alimentare è sempre stato un'icona, il cibo, un'icona italiana, però in realtà abbiamo sempre avuto dei deficit commerciali nel passato. I dati che lei citava prima sono dati di surplus manifatturiero, quindi esclusi l'energia e gli altri prodotti non appartenenti al manifatturiero, depurati anche della variabile della raffinazione petrolifera, che l'abbiamo eliminata da questi dati perché non li rendesse, diciamo, ballerini, visto che il prezzo del petrolio aumenta, sale, diminuisce nel corso degli anni, quindi poteva alterare i confronti. È importante considerare che non è che hanno perso per importanza i settori tradizionali, perché siamo sempre i dominatori della moda a livello mondiale, siamo un paese ancora con una forte integrazione verticale, tessile, abbigliamento per le calzature, non è che abbiamo
perso nei mobili, siamo sempre un attore primario, ma abbiamo aggiunto man mano, o le piastrelle, ma abbiamo aggiunto a questi tre settori che una volta facevano il 90% del surplus manifatturiero, altri settori, prima la metalmeccanica, esclusi gli altri mezzi di trasporto diversi degli autoveicoli, oggi ci abbiamo aggiunto nuovi beni per la persona e per il trasporto, come appunto la farmaceutica, l'alimentare che un tempo era in deficit, l'ottica, la cosmetica che è un surplus molto importante, e anche c'è poi tutto il discorso dei mezzi di trasporto diversi degli autoveicoli, cioè siamo il primo esportatore mondiale di yacht, il primo esportatore mondiale di navi da crociera, abbiamo anche una presenza col gruppo Leonardo molto importante nella spazio, poi abbiamo le moto, le biciclette, quindi è un paese, l'Italia, che oggi ha una diversificazione.
Certo, l'industria farmaceutica quanto ha esportato, e anche negli Stati Uniti, perché pochi lo sanno, ma noi siamo diventati il secondo paese in Europa per export farmaceutico, eh? E parliamo sì, anche di molte aziende, di molti grandi gruppi, se non voglio fare nome e pubblicità, che sono italiani e mantengono le produzioni e gli stabilimenti in Italia, oltre che andare ad aprire anche stabilimenti nei mercati più interessanti, ma consolidando nella stragrande maggioranza, cosa voglio dire? Che tutto il fatturato fanno l'opposto di quello che fanno questi geni delle big tech, che loro vanno a fatturare dove gli fa più comodo, Irlanda, Lussemburgo, così. Invece i gruppi farmaceutici italiani fatturano, quindi vanno a consolidare il fatturato in Italia, che tradotto pagano tutte le tasse in Italia.
Sì, diciamo che l'exploit della farmaceutica nel suo complesso, quindi imprese italiane, imprese estere in Italia, è stato straordinario negli ultimi 10 anni, non solo per merito dei grandi gruppi che hanno investito in Italia, aumentando notevolmente anche la nostra capacità di export sull'estero, ma anche per merito delle imprese italiane, ve ne sono 13 in particolare che sono un po' la punta di diamante della nostra produzione, che è fatta anche da tante PMI e terzisti, e che fatturano ormai 17 miliardi di euro, di cui sul mercato estero in pari merito tra export e produzioni straniere per 6 miliardi a testa, quindi 12 miliardi di mercato estero, e un mercato italiano invece per loro un po' più asfittico, visti i prezzi diciamo bloccati dal sistema sanitario nazionale, ma sull'estero sono riusciti ad espandersi molto. E per dire, la farmaceutica è come se avesse in qualche modo compensato una sorta di shock come quello che potrebbe esserci sui dazi. Noi ci dimentichiamo, ma negli ultimi 2 anni l'export italiano verso la Germania è diminuito di 6 miliardi e mezzo, è stato come avere già dei dazi praticamente, no? Ma la farmaceutica da sola ha compensato tutto il calo dell'export italiano verso la Germania di tutti i prodotti, anche l'alimentare per la stessa cifra ha cresciuto il suo export di una quantità, di
quindi
un valore,
diciamo,
uguale a quello che
l'effetto Germania è stato annullato dalla forte crescita dell'export alimentare e dell'export farmaceutico. Una battuta, l'occhialeria si capisce, abbiamo un colosso come Luxottica, Silor Luxottica, però la nautica, anche lì intanto ne parliamo, anche quello è stato un grandissimo fenomeno. Ormai metà, visto che saremo di nuovo sull'Aeronautico di Venezia, metà degli yacht, super yacht, mega yacht prodotti al mondo sono prodotti in Italia.
Sì, sono prodotti da cantieri italiani che dominano il mercato, che hanno ordini tra l'altro per diversi mesi, cioè li avevano già tanti 2 anni fa, non hanno mai smesso di produrre, continuano a produrre, perché oggi come oggi chi ha i denari per comprare un grande yacht lo vuole italiano, semplicemente.
Allora, mi scrive un ascoltatore, ma guardi che fatto 100 dollari una cassa di vino che noi vendiamo negli Stati Uniti poi viene venduta a 300 dollari. Sì, ce l'ha spiegato Frescobaldi, che in realtà per ogni euro di vino esportato negli Stati Uniti se ne generano negli Stati Uniti altri 3 per ogni dollaro, scusatemi, se ne generano 3 perché c'è il ricarico che mette il grossista, poi c'è il ricarico che mette il distributore, poi c'è il ricarico che mette, diciamo, il ristoratore o il bar o l'enoteca finale. È vero che quindi noi perderemo 100 dollari, immaginando, di esportazioni, l'America perde 300 dollari di PIL interno. Lo so benissimo, non ho capito quale sia l'obiettivo, vedremo se arriveranno. Tu puoi dire, vabbè, mi prenderò i vini argentini o cileni, l'abbiamo già fatta la battuta, allora che cavolo hai messo i dazi solo per non avere i vini europei e avere quelli di importazione cilena o argentina, anche perché non riesce a sostituire l'eventuale carenza delle produzioni. Grazie al professor Marco Fortis, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.